credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone. Vi proponiamo oggi la seconda parte della lettura drammatica della Leggenda del Grande Inquisitore, tratta dai Fratelli Karamazov di Fyodor Dostoevskij. Il ruolo del Grande Inquisitore è letto da Mino Caprio, quello di Ivan Karamazov da Alessandro Pala e quello di Alyosha Karamazov da Gabriele Parrillo. Ricordo a quanti non avessero seguito la prima parte andata in onda ieri che possono trovarla sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/orizzonti. Ripeto, www.radiovaticana.org/orizzonti. A tutti buon ascolto.
Ci sono sulla terra tre forze, tre sole forze capaci di vincere e conquistare per sempre la coscienza di questi deboli ribelli per la felicità loro. Queste forze sono il miracolo, il mistero e l'autorità. Tu respingesti la prima, la seconda e la terza e desti così l'esempio. Lo spirito sapiente e terribile ti aveva posto sul culmine del tempio e ti aveva detto: se vuoi sapere se tu sei figlio di Dio, gettati in basso, poiché di lui è detto che gli angeli lo sosterranno e lo porteranno, ed egli non cadrà e non si farà alcun male. E saprai allora se tu sei il figlio di Dio e proverai allora quale sia la tua fede nel Padre tuo. Ma tu, udito ciò, respingesti l'offerta. Non ti lasciasti convincere e non ti gettasti giù. No, certo, tu agisti allora con una magnifica fierezza, come il Dio. Ma gli uomini, questa debole razza di ribelli, sono essi forse dei? O tu comprendesti allora che facendo un solo passo, un solo movimento per gettarti giù, avresti senz'altro tentato il Signore e perduto ogni fede in Lui e ti saresti sfracellato sulla terra che eri venuto a salvare e si sarebbe rallegrato lo spirito sagace che ti aveva tentato. Ma, ripeto, ce ne sono forse molti come te. E in verità potevi tu ammettere, non fosse che per un momento, che anche gli uomini avessero la forza di resistere a una simile tentazione. È forse fatta la natura umana per respingere il miracolo? E in così terribili momenti della vita, di fronte ai più terribili, fondamentali e angosciosi problemi dell'anima, rimettersi unicamente alla libera decisione del cuore? Oh, tu sapevi che la tua azione si sarebbe tramandata nei libri, avrebbe raggiunto la profondità dei tempi e gli ultimi confini della terra e sperasti che, seguendo te, anche l'uomo si sarebbe accontentato di Dio senza bisogno di miracoli. Ma tu non sapevi che, non appena l'uomo avesse ripudiato il miracolo, avrebbe subito ripudiato anche Dio, perché l'uomo cerca non tanto Dio quanto i miracoli. E siccome l'uomo non ha la forza di rinunziare al miracolo, così si creerà dei nuovi miracoli. suoi, propri, e si inchinerà al prodigio di un mago, ai sortilegi di una fattucchiera, fosse egli anche 100 volte ribelle, eretico e ateo. Tu non scendesti dalla croce quando ti si gridava, deridendoti e scarnendoti, «Discendi dalla croce e crederemo che sei tu!» Tu non scendesti perché una volta di più non volesti asservire l'uomo col miracolo e avevi sete di fede libera, non fondata sul prodigio. E avevi sete di un amore libero e non dei servili entusiasmi dello schiavo davanti alla potenza che l'ha per sempre riempito di terrore. Ma anche qui tu giudicavi troppo altamente gli uomini, giacché per quanto creati ribelli, essi sono certo degli schiavi. Vedi e giudica. Sono passati 15 secoli. Guardali. Chi hai tu innalzato fino a te? Ti giuro, l'uomo è stato creato più debole e più vile che tu non credessi. Può egli forse compiere quel che puoi compiere tu? Stimandolo tanto, tu agisti come se avessi cessato di averne pietà, perché troppo pretendesti da lui. E chi ha fatto questo? Colui che lo amava più di se stesso. Stimandolo meno, avresti anche meno preteso da lui. E questo sarebbe stato più vicino all'amore, perché più leggera sarebbe stata la sua soma. Egli è debole e vile. Che importa che egli adesso si sollevi dappertutto contro la nostra autorità e si inorgoglisca della sua rivolta? È l'orgoglio del bambino e dello scolaretto. Sono i piccoli bimbi che si sono ribellati in classe e hanno cacciato il maestro. Ma anche l'esaltazione dei ragazzetti avrà fine e costerà loro cara. Sì, essi abbatteranno i templi e inonderanno di sangue la terra. Ma si avvedranno infine gli sciocchi fanciulli di essere bensì dei ribelli, ma dei ribelli deboli e incapaci di sopportare la propria rivolta. Versando le loro stupide lacrime, riconosceranno infine che chi li creò ribelli se ne voleva senza dubbio burlare. Essi lo diranno nella disperazione e le loro parole saranno una bestemmia che li renderà anche più infelici, perché la natura umana non sopporta la bestemmia e alla fin fine se ne vendica sempre da sé. Inquietudine dunque, tumulto e infelicità. Ecco l'odierna sorte degli uomini, dopo che tu tanto patisti per la loro libertà. Che colpa ha l'anima debole se non ha la forza di accogliere così terribili doni? È possibile che tu sia venuto davvero solo agli eletti e per gli eletti? Ma se è così, c'è qui un mistero e noi non possiamo comprenderlo. E se c'è un mistero, anche noi avevamo il diritto di predicarlo e di insegnare agli uomini che non è la libera decisione dei loro cuori quello che importa nell'amore, ma un mistero a cui essi debbono ciecamente inchinarsi, anche contro la loro coscienza. E così abbiamo fatto. Abbiamo corretto l'opera tua e l'abbiamo fondata sul miracolo, sul mistero e sull'autorità. E gli uomini si sono rallegrati di essere nuovamente condotti come gregge e di vedersi infine tolto dal cuore un dono così terribile che aveva loro procurato tanti tormenti. Avevamo noi ragione di insegnare e di agire così? Parla. Parla. Forse che non amavamo l'umanità, riconoscendone così umilmente l'impotenza, alleggerendo con amore il suo fardello e concedendo alla sua debole natura magari anche di peccare, ma col nostro consenso. Ma perché mi guardi in silenzio? con i tuoi miti occhi penetranti. Va in collera. Io non voglio il tuo amore, perché io stesso non ti amo. E che cosa dovrei nasconderti? Non so forse con chi parlo. Tutto ciò che ho da dirti già ti è noto. Lo leggo nei tuoi occhi. E dovrei io nasconderti il nostro segreto? Forse tu vuoi proprio udirlo dalle mie labbra? Ascolta dunque. Noi non siamo con te, ma con lui. Ecco il nostro segreto. Da lungo tempo non siamo più con te, ma con lui. Sono ormai 8 secoli. Sono esattamente 8 secoli che accettammo da lui ciò che tu avevi rifiutato con sdegno, quell'ultimo dono che egli ti offriva, mostrandoti tutti i regni della terra. Noi accettammo da lui Roma e la spada di Cesare e ci proclamammo re della terra, gli unici re, sebbene non abbiamo ancora avuto il tempo di compiere interamente l'opera nostra. Tu però già allora avresti potuto accettare la spada di Cesare. Perché ricusasti quest'ultimo dono? Accogliendo questo terzo consiglio dello spirito possente, tu avresti compiuto tutto ciò che l'uomo cerca sulla terra, e cioè a chi inchinarsi, a chi affidare la propria coscienza e in quel modo infine unirsi tutti in un formicaio indiscutibilmente comune e concorde, già che il bisogno di unione universale è il terzo e l'ultimo tormento degli uomini. La libertà, il libero pensiero e la scienza li condurranno in tali labirinti e li porranno davanti a tali portenti e misteri insolubili che di essi gli uni, ribelli e furiosi, si distruggeranno da sé, gli altri, ribelli ma deboli, si distruggeranno fra loro, mentre i rimanenti, imbelli e infelici, si trascineranno ai nostri piedi e ci grideranno: «Sì, voi avevate ragione! Voi soli possedevate il suo segreto e noi torniamo a voi, salvateci da noi medesimi». Allora noi daremo loro la tranquilla, umile felicità degli esseri deboli, quali essi furono creati. Oh, noi non li persuaderemo infine a non inorgoglirsi, che tu li innalzasti e in tal modo insegnasti loro a inorgoglirsi. Proveremo loro che sono deboli, che sono soltanto dei poveri bimbi, ma che la felicità infantile è la più dolce di tutte. Essi diverranno mansueti, guarderanno a noi e a noi si stringeranno nella paura come i pulcini alla chioccia. Ci ammireranno e avranno paura di noi, e saranno fieri che noi siamo così potenti e così intelligenti da aver potuto pacificare un così tumultuoso e innumere gregge. Temeranno la nostra collera, i loro spiriti si faranno timidi, i loro occhi lacrimosi, come quelli dei bambini e quelli delle donne, ma altrettanto facilmente passeranno a un nostro cenno all'allegrezza e al riso, alla gioia luminosa e alle felici canzoni infantili. Certo, li obbligheremo a lavorare, ma nelle ore libere dal lavoro organizzeremo la loro vita come un gioco infantile, con canti e cori e danze innocenti. Ah, noi consentiremo loro anche il peccato, perché sono deboli e inerti, ed essi ci ameranno come bambini, perché permetteremo loro di peccare. Diremo che ogni peccato, se commesso col nostro consenso, sarà riscattato, che permettiamo loro di peccare perché li amiamo e che in quanto al castigo per tali peccati lo prenderemo su di noi. Così faremo, ed essi ci adoreranno come benefattori che si saranno gravati coi loro peccati dinanzi a Dio. E per noi non avranno segreti. Permetteremo o vieteremo loro di vivere con le proprie mogli ed amanti, di avere o di non avere figli, sempre giudicando in base alla loro obbedienza, ed essi si inchineranno con allegrezza e con gioia. Tutti i più tormentosi segreti della loro coscienza li porteranno a noi, e noi risolveremo ogni caso, ed essi avranno nella nostra decisione una fede gioiosa, perché li libererà dal grave fastidio e dal terribile tormento odierno di dover personalmente e liberamente decidere. E tutti saranno felici, milioni di esseri, salvo un centinaio di migliaia di condottieri, giacché noi soli, noi che custodiremo il segreto, noi soli saremo infelici. Ci saranno miliardi di pargoli felici, 100.000 martiri che avranno preso su di sé la maledizione di discernere il bene dal male. Essi morranno in pace. In pace si spegneranno nel nome tuo e oltre la tomba non troveranno che la morte. Ma noi conserveremo il segreto e li lusingheremo per la loro felicità con una ricompensa celeste ed eterna. Infatti, quando anche in quell'altro mondo ci fosse qualcosa, non sarebbe certo per esseri simili. Si dice e si profetizza che tu verrai e vincerai di nuovo, che verrai coi tuoi eletti, superbi e possenti. Ma noi diremo che essi hanno salvato solamente se stessi, mentre noi abbiamo salvato tutti. E noi, che ci siamo caricati dei loro peccati per la felicità loro, noi sorgeremo dinanzi a te e diremo: giudicaci se puoi e se osi. Sappi che io non ti temo. Sappi che anch'io fui nel deserto, che anch'io mi nutrivo di cavallette e di radici, che anch'io benedicevo la libertà di cui letificasti gli uomini, che anch'io mi ero preparato ad entrare nel numero dei tuoi eletti, nel numero dei potenti e dei forti, con la brama di completare il numero. Ma mi ricredetti e non volli servire la causa della follia. Tornai indietro e mi unì alla schiera di quelli che hanno corretto l'opera tua. Lasciai gli orgogliosi e tornai agli umili per la felicità di questi umili. Ciò che ti dico si compirà e sorgerà il regno nostro. Ti ripeto che domani tu stesso tu vedrai questo docile gregge gettarsi al primo mio cenno ad attizzare i carboni ardenti del rogo sul quale ti brucerò per essere venuto a disturbarci. Perché se qualcuno più di tutti ha meritato il nostro rogo, sei tu. Domani ti arderò. Dixie.
Ma è un assurdo. Ivan, il tuo poema è l'elogio di Gesù e non la sua condanna, come tu volevi. E chi ti crederà laddove parli della libertà? È così? È forse così che va intesa? È quello il concetto che ne ha l'ortodossia? Ma quella è Roma! E neppure tutta Roma, sbaglio. Quelli sono i peggiori fra i cattolici. Sono gli inquisitori, i gesuiti. E poi un personaggio fantastico come quello del tuo inquisitore. Ma non può esistere affatto. Che cosa sono quei peccati degli uomini che egli ha presi su di sé? E chi sono quei detentori del mistero che si sono addossata non so quale maledizione per la felicità degli uomini? Ma quando mai si sono visti? Noi conosciamo i gesuiti, se ne parla male. Ma non sono come i tuoi. Non sono affatto così. Sono tutt'altra cosa, sono semplicemente l'armata romana per il futuro regno universale terreno, con l'imperatore, il pontefice romano alla testa. Eccolo il loro ideale. ma senza nessun mistero e neppure nessuna sublime tristezza. La più semplice brama di potere, di sordi, di beni terreni, di asservimento, una specie di futura servitù della gleba, nella quale essi sarebbero i proprietari fondiari. Eccolo, tutto quello che essi vogliono. Forse non credono nemmeno in Dio. Il tuo inquisitore, con le sue sofferenze, non è che una fantasia.
Fermati, fermati. Come ti sei scaldato. Fantasia, tu dici? Sia pure. Fantasia, certo. Permetti però. Credi tu davvero che tutto questo movimento cattolico degli ultimi secoli non sia che una brama di potere in vista soltanto di beni volgari? E forse Padre Paisio che ti insegna così?
No, no. Al contrario, Padre Paisio diceva una volta perfino qualcosa del tuo genere. Ma comunque era una cosa diversa. Certo, tutta diversa.
Informazione preziosa, però, nonostante il tuo tutta diversa. Io ti domando, perché i tuoi gesuiti e inquisitori si sarebbero collegati solo in vista di beni materiali e volgari? Perché non può incontrarsi fra di loro neanche un solo martire, tormentato da una nobile sofferenza e amante dell'umanità? Vedi, supponi che fra tutti questi uomini non desiderosi che di sordi di beni materiali se ne sia trovato anche uno solo, come il mio vecchio inquisitore, che abbia mangiato anche lui radici nel deserto e si sia accanito a domare la propria carne per rendersi libero e perfetto, ma che però abbia in tutta la sua vita amato l'umanità. A un tratto ha aperto gli occhi e ha veduto che non è una gran felicità morale raggiungere la perfezione del volere per doversi in pari tempo convincere che milioni di altre creature di Dio sono rimaste imperfette, che esse non saranno mai in grado di servirsi delle loro libertà, che dai miseri ribelli non usciranno mai dei giganti per condurre a compimento la torre, che non per simili paperotti il grande idealista ha sognato la sua armonia. Dopo aver compreso tutto ciò, egli è tornato indietro e si è unito alle persone intelligenti. Non poteva accadere questo?
Ma a chi si è unito? Ma a quali persone intelligenti? Essi non hanno né tanta intelligenza né misteri o segreti di sorta. Forse soltanto l'ateismo. Eccolo tutto il loro segreto. Il tuo inquisitore non crede in Dio. Eccolo tutto il suo segreto.
E anche se fosse così? Infine tu hai indovinato. È proprio così. È ben qui soltanto che sta tutto il segreto. Ma non è forse una sofferenza, almeno per un uomo come lui, che ha sacrificato tutta la sua vita nel deserto per una grande impresa e non ha perduto l'amore per l'umanità? Al tramonto dei suoi giorni egli acquista la chiara convinzione che unicamente i consigli del grande e terribile spirito potrebbero instaurare un qualche ordine fra i deboli ribelli. Esseri imperfetti e incompiuti, creati per derisione. Ed ecco che di ciò convinto vede come occorra seguire le indicazioni dello spirito intelligente, del terribile spirito della morte e della distruzione, e all'uopo accettare la menzogna e l'inganno, guidare ormai consapevolmente gli uomini alla morte e alla distruzione e intanto ingannarli per tutto il cammino, affinché non possano vedere dove sono condotti, affinché questi miseri ciechi, almeno lungo il cammino, si stimino felici. E nota, l'inganno è compiuto in nome di quello nel cui ideale il vecchio ha, per tutta la sua vita, così appassionatamente creduto. Non è questa un'infelicità? E anche se un solo uomo simile si fosse trovato alla testa di tutta quell'armata avida di potere in vista di soli beni volgari, non sarebbe sufficiente quest'unico perché si avesse la tragedia? Più ancora, basterebbe che ci fosse alla testa un solo uomo così, perché si scoprisse finalmente la vera idea direttiva di tutta l'opera di Roma, con tutte le sue armate, i suoi gesuiti, l'idea suprema dell'opera stessa. Te lo dico schietto, Io credo fermamente che quest'unico non sia mai mancato fra quelli che erano alla testa del movimento. Chissà, ce ne sono stati anche fra i pontefici romani. Del resto, difendendo il mio pensiero, io ho l'aria di un autore che non sopporta la tua critica. Basta.
Tu non credi in Dio. E come termina il tuo poema? O è già terminato?
Io volevo finirlo così. L'inquisitore, dopo aver taciuto, aspetta per qualche tempo che il suo prigioniero gli risponda. Il suo silenzio gli pesa. Ha visto che il prigioniero l'ha sempre ascoltato, fissandolo negli occhi col suo sguardo calmo e penetrante, e non volendo evidentemente obiettar nulla. Il vecchio vorrebbe che dicesse qualcosa, sia pure di amaro, di terribile. Ma egli tutt'a un tratto si avvicina al vecchio in silenzio e lo bacia, piano, sulle esangui labbra novantenni. Ed ecco tutta la sua risposta. Il vecchio sussulta. Gli angoli delle labbra hanno avuto un fremito. Egli va verso la porta, la spalanca e gli dice: vattene e non venire più.
Vattene e non venire più. Non venire mai più. Mai più!
E lo lascia andare per le vie oscure della città. Il prigioniero si allontana.
E il vecchio?
Il vecchio persiste nella sua idea. Ma il bacio gli arde nel cuore.
In chiusura vi ricordo che giovedì 13 maggio, sempre nello spazio di Orizzonti Cristiani, alle 12.30 su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, e poi ancora alle 14.30, 17.30 e 3 di notte, potrete ascoltare il commento di Monsignor Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio per la Cultura, alla lettura drammatica della Leggenda del Grande Inquisitore, tratta dai Fratelli Karamazov di Fyodor Dostoevskij, svoltasi il 26 marzo scorso alla Chiesa del Gesù a Roma.